Eccoci, sono davvero in grande e piacevolissima compagnia oggi, quella di Pier Giorgio Caria, documentarista. Ciao.
Un saluto a te e a tutti quelli che ascoltano questa tua intervista.
Allora, con Pier Giorgio Caria ci siamo già sentiti in altra circostanza e abbiamo capito che gli alieni esistono e ci sono delle prove che abbiamo tra l'altro anche portato sul fatto che insomma sono stati sul nostro pianeta Terra, hanno visitato la nostra popolazione diverse volte, hanno avuto dei contatti con noi. Però volevo più entrare oggi con te, Pier Giorgio, nello specifico, perché sembra che ci sia stato un periodo storico di cui ovviamente tu hai conoscenza e di cui hai fatto menzione anche attraverso, insomma, le tue lezioni, che quindi chiaramente una diffusione ampia anche sul web, quindi sulla rete. Quindi dicevo che noi abbiamo avuto questi contatti in un periodo specifico della storia contemporanea. Volevo risalire con te al caso Amicizia e quindi capire quali sono state le implicazioni, i tempi e i modi anche con cui questi esseri, chiamiamoli così, sono entrati in contatto con noi.
Allora, Beatrice, il discorso di Amicizia è un discorso straordinario, è un discorso, diciamo, molto particolare, perché è un caso che, a differenza dei soliti casi di contattismo, dove il contattista è solo uno, quindi citiamo i famosissimi Giorgio Adamski, Howard Menger, Eugenio Siragusa, il mio padre spirituale e tanti altri, il caso Amicizia invece è un caso che ha coinvolto centinaia di persone, soprattutto qui in Italia, e che si è rivolto ad ampie fasce della società civile, quindi c'era dalla parrucchiera fino al premio Nobel, con all'interno generali dei carabinieri, militari, quindi è stato un caso assolutamente unico nel suo genere, per quanto poi all'interno della storia di Amicizia si è saputo che in realtà questo tipo di esperimento di contatto massivo è stato replicato in molte altre nazioni del mondo, Austria, Siberia, Sud America e così via. Però di fatto l'unico caso che è emerso al grande pubblico è il caso italiano, tra l'altro portandoci una notevole mole di documentazioni filmate e fotografiche dell'epoca. Ovviamente, Beatrice, la qualità del materiale è relativa alla tecnologia di allora, quindi erano riprese in 8 mm, 16 mm, foto, diciamo, con macchine fotografiche senza grandi telezoom e così via. Però da un punto di vista di ufologia, direi quasi vintage, c'è una quantità e una mole di dati veramente eccezionale. Tantissimo è andato perso, perché ovviamente, trattandosi di un caso che ha coinvolto oltre 100 persone nell'arco di un tempo che va dal 1956 al 1978, se non altro la grande storia di Amicizia copre questo arco di tempo. Ma appunto, con questa notevole quantità di persone, tanto materiale è arrivato fino a noi, addirittura le bobine registrate con la voce degli extraterrestri che parlavano con i componenti del gruppo. Quindi un caso eccezionale, che è assolutamente vero, per quanto all'interno, soprattutto, diciamo, nella fase finale, ci sono state le solite problematiche dell'umana natura, quindi con gelosie, ripicche, litti. Infatti alla fine il gruppo è saltato in aria e il caso è terminato. È terminato in quella forma, perché comunque altri sopravvissuti al gruppo di Amicizia hanno continuato a portare avanti il contatto con questo gruppo di extraterrestri sino ai primi anni 90. Poi, se vuoi, entriamo nello specifico.
Sì, sì, entriamoci pure nello specifico, perché quello che trovo assolutamente interessante è che in 20 anni saranno successe tante cose. Cioè, voglio dire, questi esseri che ci hanno raggiunto e che quindi, insomma, hanno vissuto con noi, oppure sono arrivati di tanto in tanto, che tipo di rapporti avevano con le persone che erano coinvolte?
Ma la cosa ha un che di fantascientifico che forse neanche nei film di Hollywood è stata raggiunta. Beatrice, perché di fatto si parla di questi esseri extraterrestri, assolutamente di aspetto umano, identico al nostro, che addirittura vivevano insieme a noi, cioè erano ritenute persone comuni, soprattutto questo accadeva nella città di Pescara, nella zona di Pescara, che avevano lavori diciamo all'interno di aziende del posto, avevano famiglia, ma nessuno sapeva che fossero extraterrestri. Dall'altro lato abbiamo avuto invece dei terrestri che addirittura hanno fatto la scuola di guida dei dischi volanti, quindi stiamo parlando di cose assurde, apparentemente mirabolanti, frutto della fantasia di qualche mentecatto, ma in realtà poi i fatti storici dimostrano che le cose accadevano così. Quindi tanto materiale fotografico e filmato addirittura era realizzato su appuntamento, cioè gli extraterrestri dicevano ai componenti di amicizia: andate in tal posto a tale ora, portatevi cineprese e macchina fotografica e noi ci faremo vedere coi nostri mezzi. Quindi stiamo parlando veramente di una interazione strettissima che arrivava fino al punto di forniture sia di materiale di vario genere agli extraterrestri e sia anche di materiale di cibo, di alimenti, quindi soprattutto tantissima camionate di frutta e verdura. Ovviamente detto così sembra quasi ridicolo che degli extraterrestri che viaggiano su abissi di distanze cosmiche poi abbiano bisogno che dei terrestri gli comprano una camionata di finocchi e lattuga, ma in realtà il discorso è più profondo ed attiene a quelle che sono le leggi, diciamo così, che regolano la diplomazia del contatto tra le umanità, questo l'hanno spiegato loro. Quindi siccome il gruppo di amicizia, tra l'altro tengo a precisare, Beatrice, quando diciamo 100 persone, non sono 100 persone tutte insieme, sono 100 persone, è un numero che si raggiunge nell'arco di 20 anni, quindi 100 persone contattate, ma il gruppo non era 15-20 persone, non di più, anche perché era un gruppo che aveva deciso di rimanere nel segreto, quindi non se ne parlava pubblicamente, per quanto invece pubblicamente emergevano dei materiali di amicizia, quindi filmati dove magari c'è il regista Zavattini che intervista Ghibaudi, che ha filmato un disco volante su Monte Mario a Roma, oppure sulla Domenica del Corriere, famosissimo magazine illustrato dell'epoca dai grandi artisti come Walter Molino, che ha dedicato varie volte la copertina a casi UFO. In un caso, ad esempio, uno dei personaggi che compare sulla copertina della Domenica del Corriere è Gaspare De Lama, che aveva realizzato una serie di fotografie su Milano, molto belle, di dischi volanti, ma in realtà Gaspare faceva parte di amicizia e gli extraterrestri gli avevano dato un appuntamento. Poi nell'articolo scritto da Ghibaudi il tutto viene presentato come casuale, ma in realtà era un accordo, perché poi anche Ghibaudi era presente all'avvistamento e c'era anche il leader del gruppo di contatto, che era Bruno Sammaciccia, che è originario di Ancona e poi diciamo viveva soprattutto tra Pescara e Milano. Quindi c'era tutto un intreccio di situazioni che però al grande pubblico non veniva portato, quindi si entrava in amicizia per incontro personale, per passaparola. Quindi nell'arco di questi 20 anni, tra chi entrava e chi usciva, parliamo di un 100-120 persone coinvolte.
Però sono stati anni anche duri per il nostro paese, cioè sono successi dei fatti importanti e tu l'altra volta sottolineavi come comunque questi esseri ci abbiano indirizzato, orientato, aiutato per alcuni aspetti, quindi perché non darci delle chiavi, per esempio, per superare determinate fasi particolarmente opprimenti, dolorose, difficili della nostra vita?
Ma, guarda Beatrice, possiamo parlare, lo dico virgolettato tra parentesi, ma di fatto stiamo parlando di una feroce guerra che è iniziata diciamo ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, dove i poteri di questo mondo, ovviamente non in forma calda, belligerante nel senso classico, ma in una forma comunque strategica, quindi parlerei di una guerra fredda, qualche volta anche calda, tra i poteri di questo mondo e questi esseri, perché i poteri di questo mondo si oppongono ferocemente al contatto, perché la natura delle logiche sociali, politiche, scientifiche anche religiose che questi esseri hanno ampiamente spiegato anche all'interno del caso Amicizia in forme relativamente semplici, ma molto più complesse ad altri grandi contattisti come Adamski, come Menger e soprattutto come Eugenio Siragusa e oggi Giorgio Bongiovanni, hanno spiegato l'alta natura etica della loro visita. E questo ovviamente a un governo che ha in mano il pianeta, che di fatto è criminale, l'elite è criminale, lo sappiamo bene, ovviamente alle elite gli extraterrestri sono invisi, per quanto loro diciamo hanno provato veramente di tutto per cercare di far filtrare nel nostro mondo un tipo di logica diversa, però loro hanno anche ampiamente spiegato, e qui ci colleghiamo anche al discorso delle forniture di frutta, che loro non possono sostituirsi a noi. Quindi, secondo quelle che sono le reali diciamo competenze scientifiche che attengono alla natura dell'essere umano, cioè che cos'è l'uomo, cos'è l'essere umano, non è meramente un corpo, è qualcosa di molto più profondo. Ecco, loro basano tutte le loro strategie sociali, politiche, economiche, scientifiche sulla reale conoscenza scientifica della natura immanente e trascendente dell'essere umano. Quindi è un tipo di approccio a noi completamente incomprensibile, tenendo conto che noi releghiamo tutte le questioni dello spirito alle religioni. Ma quando parliamo di spirito, Beatrice, parliamo di intelligenza. E parliamo di un qualcosa che comunque scientificamente ancora non è accettato, lo spirito. Invece per questi esseri lo spirito è il vero essere umano, cioè è colui che temporaneamente incarna un corpo e poi lo lascia per poi ritornare in un'altra vita, in un'altra possibilità sperimentativa. Quindi stiamo parlando di cose che la nostra società non ha ancora capito, e quindi tutte le leggi diplomatiche che attengono al contatto tra civiltà ad altissimo tenore evolutivo come queste e noi è mediato da questo tipo di conoscenza scientifica. Perché dico questo? Dico questo perché, vedi, tutte le religioni del mondo sono diverse, estremamente differenti: il buddismo, l'induismo, il cattolicesimo, l'animismo africano, l'ebraismo. E ci metterei dentro anche un'altra religione che non è ritenuta tale, ma per me lo è, cioè l'ateismo. Ecco, nonostante la pletora estremamente diversificata di divinità, di costumi, di riti, di aspetti religiosi, la domanda cardine è: ma perché tutti gli esseri umani nascono, crescono, invecchiano e muoiono? Allora, se c'è un'unica legge che impone all'essere umano lo stesso tipo di iter nella manifestazione fisica, è ovvio che esisterà un'unica intelligenza ordinatrice e creante. Ora, questo discorso è un discorso logico, un discorso razionale, che mette in luce l'assurdità dei credo religiosi, perché se i credo religiosi avessero una qualche natura reale a livello di leggi fisiche naturali, i buddisti dovrebbero vivere, cioè nascere, crescere, invecchiare e morire diversamente dai cristiani, peggio ancora gli atei. Invece, se tutti, compresi anche il regno animale e vegetale, seguiamo lo stesso iter, stiamo parlando di una legge naturale. Ora, per logica, Beatrice, se la legge naturale mi impone la nascita e se la legge naturale mi impone la morte, ne deduco che anche nell'aldilà, se esiste un aldilà, ci saranno le stesse leggi che governano l'aldilà. Ora, io che sono un ricercatore, l'aldilà assolutamente esiste, è ampiamente provato anche a livello scientifico, come scientificamente è stata provata la reincarnazione e tante altre cose, ma non voglio entrare in questo tema. Quindi il divario di consapevolezza, di coscienza, di attitudine nella realizzazione di strutture sociali, di strutture scientifiche, di strutture tecnologiche, di strutture religiose che hanno questi esseri è lontano un miliardo di anni dal nostro, dove ancora noi di fatto siamo delle bestie che lottano per il territorio. Prima lo facevamo con le clave, oggi lo facciamo con le armi nucleari, però di fatto siamo rimasti dei barbari ignoranti, sì, che sprecano la loro vita nel raggiungimento di finalità materiali, di dominio, di potere, di ricchezza, per poi allegramente lasciare tutto qui e non portarsi via, quando moriamo, manco lo spillo che tiene i colletti delle camicie nuove. Quindi c'è tutta un'assurdità in, sì, questo mondo, nella nostra società, che scaturisce dall'ignoranza. Quindi, sì, questi esseri che ci visitano, Beatrice, non solo hanno tecnologie fantascientifiche La volta scorsa abbiamo visto che il Pentagono candidamente ha ammesso che i loro mezzi volanti ai nostri manco li vedono, ma soprattutto hanno una grande, enorme, gigantesca, incommensurabile evoluzione nella conoscenza delle strutture immateriali della creazione, essere umano compreso. Quindi tutte le loro logiche, anche nel contatto a noi, è mediato da questo. E tornando alla frutta e verdura, non è tanto perché loro che hanno il teletrasporto avevano bisogno di una cassetta di pere piuttosto che di una cassetta di lattuga. Semplicemente, essendo le persone coinvolte in amicizia delle persone comuni, senza una preparazione specifica e senza nemmeno, diciamo, una grande capacità introspettiva, poi stiamo parlando degli anni 50, 60, con società italiane ancora bigotte, ancora molto legate al clero, quindi la penetrazione di un certo tipo di messaggio era estremamente complessa, per cui gli esseri hanno scalato enormemente la complessità dell'informazione adattandosi al tipo di pubblico che avevano a disposizione. Ecco quindi che il motto della cassetta di frutta piuttosto che del metallo particolare era semplicemente aiutateci ad aiutarvi, cioè la legge diciamo del contatto dice noi non possiamo fare niente se voi non fate un passo verso di noi, e quindi il minimo era semplicemente diciamo offrire a questi esseri, in cambio di tutto l'aiuto che davano, anche un minimo di supporto logistico. Però in realtà, e chiudo la lunga risposta, loro puntavano soprattutto alla coesione affettiva tra loro e gli umani e tra gli umani, quindi non è un caso che in tutto il mondo questo tipo di contatto sia stato chiamato amicizia nelle varie lingue, quindi abbiamo amicizia in Italia, Freundschaft in Germania, Friendship in Sud America, Friendship è stata chiamata in America Latina, però è Amistad, amicizia, perché tutti spontaneamente, istintivamente hanno usato questo aggettivo? Perché il tenore del rapporto che questi esseri avevano con gli esseri umani era di grandissimo affetto, di grandissima tenerezza, quasi di un papà verso un bambino piccolo. E purtroppo la storia ci riporta che proprio lì abbiamo fallito noi terrestri, cioè nel riuscire a mantenere tra noi stessi, perché con loro era facile. Con loro è quasi come il rapporto con un cagnolino, il cagnolino ti vuole bene a prescindere, invece tra noi esseri umani per qualsiasi cosa troviamo delle motivazioni per litigare, e con questi esseri che non litigano mai era facile avere questo tipo di rapporto. Sì. E quindi alla fine, venendo meno la coesione affettiva, la coesione empatica tra i terrestri, gli extraterrestri hanno mollato questo esperimento, perlomeno in Italia.
Non siamo pronti alla solidarietà mai, quindi insomma è un po' la teoria dell'andrà tutto bene, anche no, cioè quello che certo abbiamo vissuto proprio in questi mesi ce lo ha dimostrato ancora una volta chiaramente che non siamo capaci. Io, mentre tu parlavi, naturalmente sono ovviamente temi estremamente affascinanti, quindi insomma volevo anche portarti verso questo discorso qua della reincarnazione, perché mi sembra di aver dedotto dalle tue parole insomma che ci siano, no, queste componenti, però poi cambieremo completamente argomento. Io invece vorrei restare in questo, poi magari occuparcene se tu vorrai in un'altra occasione. Perché nessuno di questi esseri che sono arrivati qui ha mai portato qualche terrestre fuori da qui? Cioè per far vedere un'altra realtà, se è questo quello che noi ci immaginiamo, no? Che questi arrivino con delle navicelle spaziali e un po' come nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo, insomma, possano portarci fuori. È questa la loro realtà?
Ma assolutamente sì, Beatrice, quello che accadeva in ambito amicizia era proprio questo: non a tutti, ma a quelli più preparati veniva permesso di visitare le basi, veniva permesso di entrare nei dischi volanti. Infatti ho presentato delle foto eccezionali della cabina interna di pilotaggio di un disco volante che furono scattate in ambito amicizia da Giancarlo De Carlo, che assieme a Bruno Sammaciccia e Giulio De Crescenzo furono quelli che diedero inizio al primo contatto nel 1956. Infatti gli extraterrestri li chiamavano gli amici o i W56, che vuol dire viva il 56, che era l'anno dell'inizio di questa grandiosa esperienza. E quindi i più pronti, i più diciamo evoluti di amicizia, proprio hanno avuto la possibilità, ribadisco, di interazioni strettissime con gli extraterrestri, e lo ripeto, visita alle basi, volare sui dischi volanti, incontrarsi con loro, anche a Pescara, mangiare insieme. C'erano delle diciamo proprio famiglie di extraterrestri che vivevano a Pescara, e quindi l'interazione è stata fortissima. Ma nonostante tutto questo, alla fine il caso è finito, perché l'essere umano cade sempre nelle solite problematiche. Addirittura viaggi fuori dalla Terra, ci sono delle persone, ad esempio l'ingegner Breccia, professor Breccia, che era uno stimatissimo cattedratico dell'Università dell'Aquila, che è stato un dirigente della TIM, all'epoca si chiamava SIP se non erro, Società Italiana Post Telegrafonici. Addirittura gli extraterrestri, quando lui lavorava a Bologna, gli avevano aperto una piccola base per i suoi incontri personali con questi alieni. E poi è stato, lui chiese di poter in volo dentro una di queste navi fare dei calcoli, perché era curioso di capire come si muovessero i dischi volanti con queste energie elettromagnetiche particolari nello spazio. Quindi stiamo parlando di esperienze veramente che al confronto ET o incontri ravvicinati sono ancora dei giochini da bambini. E io credo a queste persone, perché prima di tutto hanno tenuto tutto nascosto. La cosa è venuta fuori solo nel 2007, quando Bruno Samaciccia, il leader carismatico del gruppo, che è rimasto sempre lui durante tutto l'arco dell'esperienza di amicizia, quindi intorno al 2003-2004, un Samaciccia anziano, ormai morente, molto ammalato, chiama il suo amico Stefano Breccia, che non è, Breccia non faceva parte di amicizia in forma integrante, ma aveva un suo contatto personale con uno degli extraterrestri, che poi era anche nel gruppo di contatto extraterrestre di amicizia, che si chiamava Sigis. E poi quando Breccia incontra Samaciccia, praticamente scoprono tutti e due reciprocamente che erano contattati perlomeno da una stessa entità, anche se poi le entità erano varie: c'era Meredir, c'era Itao, c'era Sauro, c'era tanti nomi che erano Din Pietro, erano nomi che venivano dati dai terrestri a questi esseri. Romulus, quindi nomi anche che richiamano un po' il latino, no? L'antica Roma. Ma di fatto il caso viene fuori, stavo dicendo, perché Samaciccia morente chiama il suo amico Breccia e gli dice: guarda, io desidero, prima di andarmene, di lasciare questo mondo, che il caso venga conosciuto. Ma stiamo parlando del 2007, il caso finì nel 78, quindi con una distanza temporale di quasi 30 anni, per cui Breccia molto restio. Poi io ho realizzato un documentario su questo caso, che è andato in onda su Voyager e poi ha fatto il giro del mondo, lo ritrovo postato un po' dappertutto, perché poi il documentario su Amicizia fu da noi spiccherato anche in inglese. E quindi Breccia restio a tirar fuori tutto questo discorso, perché dice: ma la società non è pronta a questa informazione, faranno di noi carne di porco, diceva Breccia. Ma Samaciccia insiste, dice: senti Stefano, io sto morendo, voglio che la mia storia, non la tua, quindi io, fammi il favore, visto che sono malato, vieni a casa con un registratore e praticamente io ti racconto la storia di Amicizia, tu mi registri e poi, siccome sei un bravo scrittore, tirerai fuori il libro. Quindi Amicizia viene fuori solo per volontà di una persona morente che vuole tirar fuori dal suo segreto questa grandiosa esperienza. E lo fa dopo oltre 30 anni, quando mai il caso dalla fine del caso. Per cui nel libro Samaciccia, attraverso Breccia, fa un appello alle persone ancora viventi che avevano fatto parte del caso di uscire allo scoperto. L'invito è stato raccolto solo da pochissime persone, cioè stiamo parlando di Paolo Di Girolamo, che era un disegnatore molto bravo romano che ha fatto un po' la storia anche del fumetto italiano. Abbiamo Gaspare De Lama, che era un pittore, E poi negli anni recentissimi, prima che morisse, anche Emilio Braghiroli, che all'interno del gruppo era chiamato Seghe, cioè così o qualcosa del genere, un'esclamazione tipica lombarda. Poi ho avuto modo di parlare con altri personaggi che si sa fecero parte di amicizia, cioè Bruno Ghibaudi, ma che era un giornalista televisivo della RAI, anche grande scrittore che ha scritto su importanti quotidiani come Il Tempo, su Incom, insomma era uno scrittore all'epoca e un giornalista molto conosciuto che faceva parte di amicizia, ma non ne ha voluto sapere. Il console Perego era ormai morto, poi ho interagito con un altro importante cattedratico, che è uno degli ultimi ad essere entrato in amicizia nella fase finale, che diventò amico di Samma Ciccia, è una persona molto in vista nell'ambiente universitario, ma anche lui non ne vuole sapere perché dice: se io vengo fuori con questa storia, la mia carriera è stroncata.
Quindi diciamo
Ecco,
che
quindi.
naturalmente quelli che potrebbero essere esponenti maggiori oppure personaggi più in vista della politica o della cultura o se vuoi religiosi non hanno nessun interesse a divulgare questa cosa o a far sapere intanto perché è una questione di prestigio personale, questo mi stai dicendo?
È una questione non solo di prestigio personale, e questo lo possiamo vedere, Beatrice, principalmente, diciamo, per persone relativamente comuni, anche un professore universitario alla fine non è un uomo di potere, e quindi nel caso delle persone comuni la paura del ridicolo, le possibili ripercussioni nell'ambito del lavoro, in
Sì.
famiglia, con gli amici e così via, ma quando ci avviciniamo ad ambiti di potere, che comunque direttamente o indirettamente sono stati coinvolti in amicizia e quindi dei premi Nobel che io so che c'erano, gente quindi conosciuta e anche importantissimi personaggi del mondo, diciamo così, del potere, come ad esempio Papa Giovanni XXIII, su cui il console Alberto Perego, che era diciamo involucrato, seppur in una forma minore, dentro amicizia, poi fu coinvolto perché Perego era amico di Adamski, che lo ospitò a Roma almeno un paio di volte. E quindi Adamski che poi si incontra con Papa Giovanni, Adamski che si incontra con John Fitzgerald Kennedy, il presidente americano ucciso a Dallas, sempre nel 63, il 22 di novembre. Insomma, stiamo parlando, di uno scenario eccezionale. Ecco, nel caso dell'uomo di potere, lì c'è un interesse di potere. Quindi il Papa decide di non parlare perché non voleva tirar fuori il fatto che la Santa Sede aveva contatto con questi esseri. John Kennedy, che ebbe incontri diretti in basi segrete militari americane, voleva parlare e quindi è quello che lancia la corsa allo spazio, che porta di fatto, grazie a Von Braun, l'uomo sulla Luna, ma siccome voleva seguire una certa logica che gli extraterrestri gli avevano consigliato. Poi di fatto perché si opponeva alla mafia, si opponeva alla corruzione all'interno della politica, si opponeva al deep state dell'epoca e viene ucciso a Dallas. Quindi stiamo parlando di cose che un saltino dopo l'altro, dalla piccola convenienza della persona normale, arriviamo alle grandi logiche del potere mondiale. Quindi è tutto un discorso molto complesso che comunque in questi webinar che ti dicevo che sto tenendo proprio sul caso amicizia saranno circa 16 ore di spiegazioni con tantissimo materiale, quindi pensa quanto è profondo il caso e non sarà
Sì.
nemmeno tutto,
Sì.
perlomeno è quello che io come ricercatore sono riuscito a tirar fuori e tutti i collegamenti che pian piano ho scoperto, quindi 16 ore di spiegazioni intense su questo caso, puoi ben immaginare a che livelli ci siamo spinti, perché
Sì.
comunque il caso, per quanto i componenti di amicizia l'abbiano vissuto un po' come una cosa loro privata, ma in realtà, da un punto di vista della logica extraterrestre, si interconnette con tutto lo scenario delle logiche degli altri contattisti, ma anche del mondo del potere di quell'epoca
Sì,
e di
poi
oggi.
naturalmente questo tuo link per i webinar lo mettiamo in descrizione di questo video. E da ultimo volevo chiederti una cosa. Tu dici il caso amicizia è finito, lo dicevi prima, è finito almeno in Italia. Quindi
È finita
ovviamente
quell'esperienza con quelle persone.
quell'esperienza, però appunto dici che amicizia poi è stata anche in altre nazioni del
Sì.
mondo. Secondo te potrebbe ritornare, potrebbe ripetersi questa esperienza in questi
Ma
anni?
guarda,
O c'è già in atto?
allora ti spiego come la vedo io, perché prove certissime non ne abbiamo. Allora, sono stato l'anno scorso in Cile e inopinatamente, senza che io me lo aspettassi, mi sono trovato a casa di un comune amico, il protagonista del caso amicizia cileno, che è stato chiamato Friendship, che si chiama Octavio Ortiz. Quindi l'ho intervistato. Lui mi ha parlato della sua esperienza, anche lui parlava attraverso i cosiddetti baracchini con gli extraterrestri, principalmente il suo contatto si chiamava Ariel, e gli extraterrestri anche lì, così come in Italia, nell'arcipelago di fronte alle coste cilene, avevano una grande base che era su un'isola che è stata chiamata l'isola Friendship, cioè l'isola dell'amicizia. Invece qui in Italia c'era una gigantesca base sotto a 20 km di profondità, che era metà, diciamo, sotto l'Adriatico e metà sotto lo stivale, diciamo che andava dagli Appennini fino a circa 75 km dentro, diciamo, il mare, e come estensione, diciamo, come diametro. E come lunghezza era gigantesca, perché erano circa 300 km, più o meno andava da Rimini ad Ortona, quindi stiamo parlando di qualcosa di impressionante ed inconcepibile per le nostre possibilità anche attuali. Poi sappiamo d'ambito amicizia che appunto il caso, in quella forma come avveniva in Italia, esisteva anche in altre nazioni, però non abbiamo informazioni se anche lì sia terminato, se sia proseguito, cosa sia successo. Se ti devo dire la verità, Beatrice, considerando l'umana natura, per me è finito dappertutto, in quella forma lì. Ma è anche vero che gli extraterrestri hanno portato avanti tanti progetti paralleli di contatto per far sì che sempre più persone venissero a conoscenza, non solo che loro esistono e sono qui, che non è che gli importi più di tanto, a loro interessa inoculare nella nostra società un fattore cognitivo che ci aiuti a maturare una visione che ci permetta di superare i terribili problemi che abbiamo nella società.
Eh
Ecco,
sì.
questo è il loro vero tentativo, è la loro vera ragione di essere qui sulla Terra, cioè dare una spinta importantissima, diciamo, dall'abisso della loro evoluzione, che è più avanti della nostra di milioni di anni, a darci una spinta per far sì che emerga, possiamo dire, l'Homo novus che teorizzò già Giordano Bruno, che sia l'uomo della nuova era, cioè a volte siamo anche un po' sciocchi nel ragionare, non ci può essere una nuova era se non c'è una nuova visione della vita e quindi una nuova umanità. Quindi loro, questi esseri, stanno cercando di aiutarci a far emergere l'Homo novus e per quello che mi è dato sapere, l'esperimento è riuscito perché loro a oggi calcolano una decina di milioni di persone, tolti i bambini, che hanno compreso determinate cose che li rendono adatti ipoteticamente a instaurare una nuova società, molto diversa da questa.
Ecco, e infatti questo è il messaggio, secondo me, utile, nel senso il nostro punto di riflessione, cioè anche laddove una persona non credesse a queste situazioni, però certamente quello che ci manca è proprio tutto questo ambito legato alla solidarietà
Assolutamente.
e quindi è sicuramente una spinta che noi dovremmo avere nei confronti degli altri, dei nostri simili, di chi ci sta vicino. E è per questo che ti ho detto se in questo preciso momento c'è questa stessa situazione che si è verificata molti anni fa, cioè se c'è questo contatto, perché adesso la gente ne
Assolutamente
avrebbe più
sì.
bisogno.
Assolutamente sì, Beatrice. Non nel modo classico, però io
Sì.
stesso ne sono un po' un esempio, perché quando io conobbi Eugenio Siragusa, dopo un po', avendomi lui spiegato che questi esseri cercavano dei collaboratori per far appunto filtrare nella società questi alti concetti di solidarietà, di evoluzione, di scienza dello spirito, io chiesi un contatto e la cosa andò a buon fine. Quindi scelsi io il luogo, scelsi io il giorno, l'ora, e ebbi un'interazione con questa realtà che poi nel tempo, diciamo così, si è sviluppata, quindi tante delle cose che io faccio in realtà sono stimoli che mi arrivano da questi personaggi, ma io non sono un contattista, sono un ricercatore e un documentarista, quindi questa interazione, diciamo, che mi aiuta in tal senso, ma certo che il contatto è continuato e continua. Oggi abbiamo Giorgio Bongiovanni, abbiamo Antonio Urzi che realizza i filmati più eccezionali della storia dell'ufologia moderna, abbiamo altri contatti in altre nazioni, quindi assolutamente sì. Il caso amicizia finisce in quella forma, ma continua su altre forme, per cui certo che le cose vanno avanti. Poi in relazione al discorso che tu fai per le persone che non credono, ma io trovo sciocco, diciamo, oggi che una persona nella ricerca utilizzi ancora il discorso dei credo. Cioè, io sono un ricercatore, se da ricercatore trovo delle prove che, diciamo, e danno o tolgono peso alle mie convinzioni, devo essere onesto e dire: ragionavo e pensavo male, perché le prove mi stanno dimostrando l'opposto. Quindi io non è che credo che il caso amicizia sia vero o che il contatto extraterrestre sia vero, io lo so perché sono un ricercatore, ho viaggiato per il mondo, sono stato anche in ambiti militari, scientifici, di intelligence, eccetera, e quindi ho le prove provate che le cose stanno così. All'inizio pensavo che fossero tutte burle e sciocchezze e dimenticati, come genericamente le persone pensano, ma una volta che ci entri dentro, altro che la tana del bianconiglio di Matrix o Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè scopriamo una storia eccezionale che di fatto è l'ossatura della storia moderna dell'umanità, ma assolutamente taciuta dai grandi poteri e dai grandi media. Cioè siamo esattamente nella condizione del Ministero della Verità di orwelliana memoria.
Sì.
La nostra società è orwelliana, dove la guerra viene chiamata pace, dove la malattia viene chiamata salute, la salute viene chiamata malattia. Cioè, queste cose stiamo assistendo. Ora, chi è dentro il giochino non se ne rende conto, siamo un po' come nel Truman Show.
Sì, guarda, hai assolutamente ragione, però se fosse vera l'idea che dal momento in cui certe cose una persona le vive o comunque c'è qualcuno che te le spiega, allora in automatico le hai capite e quindi dovresti semplicemente ragionarci su, mi fa venire in mente che allora tutta quanta questa situazione assurda che stiamo ormai vivendo da quasi un anno non avrebbe alcun senso se tutti avessero questa capacità di ragionare, di mettersi in discussione, di avere un pensiero critico, cosa che invece, come puoi notare, è veramente appannaggio di pochissimi.
Non c'è, Beatrice, ma il discorso stesso del virus, come lo stiamo affrontando, è una follia, non tanto nei termini specifici, ma non è che una volta sconfitto il virus i grandi problemi del mondo siano terminati. C'è sempre l'inquinamento, siamo in una crisi terribile a livello internazionale, la Cina e la Russia e gli Stati Uniti d'America sono in una tremenda contrapposizione, abbiamo uno sviluppo di nuovo indiscriminato a causa dell'uscita che Trump ha deciso da certi trattati sulla proliferazione nucleare, abbiamo di nuovo una quasi indiscriminata proliferazione di nuove armi atomiche, abbiamo un ecosistema totalmente devastato dal sistema produttivo, abbiamo un sistema economico che allarga in maniera spaventosa il gap tra i grandi ricchi e la società umana, abbiamo una situazione spaventosa, il riscaldamento climatico, i poli che si sciolgono, l'asse del pianeta che si sta spostando. Ora io dico, ma la testa delle persone dov'è?
Ecco. Esatto.
Dov'è la testa? Quindi l'uomo di questo mondo è impastoiato, c'ha la testa dentro una brodaglia di stupidaggini che veramente non so come ne usciremo fuori. E il virus non è altro, e questo lo dicevano gli extraterrestri fin dagli anni Ottanta, una reazione di un pianeta che è un essere vivente. Cioè l'ecosistema, la biosfera è un organismo che fa parte di un unicum di leggi e di equilibri che fanno poi esprimere la vita anche così come siamo noi, cioè nella forma umana, ma l'uomo e la terra sono la stessa entità, quindi nel momento che io aggredisco la terra è ovvio che l'organismo si difende, quindi il problema non è sconfiggere il virus, il problema è cambiare stile di vita, perché sconfiggeremo il Covid forse, spero di sì, ma poi ne verranno altri. Quindi non ne usciamo fuori, noi siamo la causa dei nostri problemi. Quindi l'uomo dovrebbe capire, l'umanità dovrebbe capire che non dobbiamo rimuovere gli effetti, dobbiamo togliere le cause che noi quotidianamente generiamo a livelli veramente mastodontici da tutti i punti di vista. Quindi se l'uomo non cambia, qui la situazione sarà sempre peggio. Ora io vedo la gente e tutti vogliono tornare alla cosiddetta normalità, ma la normalità di cui parlano è una normalità dove un bambino ogni 3 secondi muore di fame, dove il pianeta è sommerso da miliardi di tonnellate di plastica, un pianeta dove gli oceani stanno morendo, ma quella normalità non può essere normalità. Dobbiamo pensare un'altra normalità, dobbiamo mettere veramente le mani al nostro stile di vita e capire che uno stile di vita che produce un sistema economico infinito, che è il denaro, che è un prodotto artificiale realizzato dall'uomo all'interno di un processo circolare della riproduzione delle risorse, è assolutamente una follia, è la cosa più stupida che si possa immaginare. Quindi quando l'essere umano si chiede: ma c'è vita intelligente nel cosmo? Io direi: ma c'è vita intelligente sulla Terra?
Grazie Pier Giorgio, grazie per essere stato con me, per averci dato un sacco di spunti di riflessione, per averci raccontato questa bella storia che è amicizia. Spero di ritrovarti presto.
Grazie a te Beatrice, se mi permetti ripeto a chi ascolta questa intervista che sono in atto una serie di webinar, certo, saranno 8 in totale, su questo straordinario caso, con una quantità enorme di informazioni, di materiali, addirittura le foto della cabina, dell'interno.
Quindi
della
anche
cabina,
per chi avesse perso quelli insomma che precedenti, già sono, certo, stati trasmessi, ci saranno come dire delle chiare note, no, che tu vorrai fornire su come recuperarli.
Tutti i webinar fatti sono caricati su un server, quindi possono essere tranquillamente richiesti e vedersi tutta la filiera fin dal primo, certo, e godersi questa fantastica e meravigliosa avventura che è stato il caso Amicizia.
Grazie, grazie Pier Giorgio.
Poi magari i riferimenti li metterai tu in sovraimpressione.
Assolutamente sì.
Basta scrivere una mail, lo dico, a eventi@nuovocielonuovaterra.it, che è la mia associazione no profit con cui poi mi gestisco, diciamo, tutto il mio lavoro operativo divulgativo.
Benissimo, grazie ancora.
Grazie a te Beatrice, un grande abbraccio a te e a tutti gli amici che ci hanno sopportato fino a questo momento.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.